Ci ritroviamo dopo due settimane di interruzione per questo appuntamento settimanale con la Lectio Divina. Domenica prossima, festa solenne del battesimo del Signore. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal capitolo 55 del libro di Isaia, dal versetto 1 fino al versetto 11. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Giovanni, nel capitolo 5, i versetti da 1 a 9. Il salmo per la preghiera responsoriale in realtà è un cantico, il cantico che leggiamo nel capitolo 12 di Isaia. Mentre noi questa sera avremo a che fare con il Salmo 40, proseguendo nella lettura continua del Salterio, come abbiamo già sviluppato questa nostra ricerca da diversi mesi in questa parte. Il brano evangelico, il Vangelo del Battesimo, nel Vangelo secondo Marco quest'anno, capitolo primo, dal versetto 7 al versetto 11. Con la festa del battesimo del Signore si entra ormai nella serie delle domeniche del tempo ordinario. In certo modo il battesimo del Signore è anche la prima domenica del tempo ordinario ed è un ingresso solenne, davvero epifanico. La Chiesa ci ripropone nella sua pienezza, proprio all'inizio del tempo ordinario, il mistero che abbiamo adorato nel tempo di Natale, la manifestazione di Dio nella carne umana, ossia l'incarnazione del Figlio. È ancora l'Epifania, insieme con i magi venuti dall'Oriente, destinatari di quella manifestazione che illumina il tracciato di una strada nuova per la storia umana. Ebbene, insieme con i magi sono tutti gli uomini che dalla loro lontananza di peccatori sono chiamati a conversione. È ancora l'Epifania. Noi adoriamo il mistero del Dio vivente che si rivela a noi ed è per noi un vero e proprio squarcio che si apre nella profondità della vita trinitaria. Tant'è vero che la tradizione liturgica orientale celebra il battesimo del Signore esattamente il 6 di gennaio e attribuisce alla festa di quel giorno il titolo eloquentissimo di Santa Teofania, così nella tradizione dei cristiani dell'Oriente. Il 6 di gennaio è il battesimo del Signore ed è anche tradizionalmente una delle date nelle quali si rinnovano le celebrazioni dei battesimi, così come ovviamente avviene in occasione della Pasqua. La Santa Teofania è la santa manifestazione di Dio, del suo mistero di comunione, della sua stessa vita. È l'Epifania del mistero profondo e splendido del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nella carne umana di Gesù di Nazareth. Ed ora leggiamo il libro del profeta Isaia, nel capitolo 55, i versetti da 1 a 11. Anna, leggi.
O voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza avere operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
Grazie. Ciò che è secondo il mio compiacimento, la parola inviata. Ed ecco, leggiamo senz'altro il brano evangelico, Basilio, Vangelo secondo Marco, capitolo primo, dal versetto 7 al versetto 11. Leggevamo già i primi versetti del Vangelo secondo Marco nella prima domenica di Avvento, nella seconda domenica di Avvento. Adesso allarghiamo un po' l'orizzonte, dal versetto 7 al versetto 11.
E proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento.
Ecco, il mio compiacimento. Grazie. E torniamo al Salmo 40. Abbiamo percorso negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, prima di Natale, un cammino di discepolato. Continuo a sottolineare questo modo di intendere le cose, facendo ancora riferimento, per quanto la distanza aumenti, ma mi sembra sempre opportuno tenere d'occhio quali sono i riferimenti essenziali del nostro cammino e certamente quelli che segnano delle svolte che danno un'impronta a tutto il seguito. Mi riferisco al Salmo 34, versetto 12. Ricordate il Salmo di Davide impazzito. Venite figli, ascoltatemi. Ecco, Salmo 34, versetto 12, un percorso di discepolato che ci ha condotti, passando in rassegna i salmi che si succedono, a partire dal Salmo 34, attraverso, siamo stati condotti, stavo dicendo, attraverso il conflitto con la nostra impietà, probabilmente ricordate, fino al capolinea della nostra condizione mortale, là dove ci siamo ritrovati mentre abbiamo avuto a che fare con l'orante che ha lasciato a noi una testimonianza drammatica ma estremamente sincera e davvero illuminante per noi nel Salmo 39, l'ultimo salmo che leggevamo prima di Natale. E così ci siamo ritrovati sotto lo sguardo del Signore che benedice in noi l'inquietudine miserabile di quel Caino che non ha voluto essere Abele. E quel Caino che ora si trova ridotto alla povertà del soppio, che Abele è Hevel, è il soppio, è la povertà del soppio che morendo finalmente trova dimora nel grembo del Dio vivente. Era così che si concludeva il Salmo 39. E gli ultimi versetti e l'ultimo versetto: distogli il tuo sguardo che io respiri, che io possa sorridere. Ed ecco, è proprio il sorriso di colui che morendo trova dimora nel grembo del Dio vivente. Vi ho appena segnalato, prima che me ne vada e più non sia. Ed ecco, abbiamo a che fare ora con il Salmo 40, il nostro Salmo. Abbiamo percorso un itinerario che ci ha certamente messi in gioco, ci ha contestati, ci ha messi alle strette il discernimento circa l'empietà che ci incalza, l'invidia che rispunta, la constatazione di come e non vogliamo essere Abele, continuiamo a ritrovarci nei panni di Caino. E d'altra parte, ecco, proprio il Salmo 39 ci ha condotti fino a scoprire che il Signore ha ancora uno sguardo per noi, proprio per me, per quel Caino che è in me e che scopre di essere riconosciuto e accolto nel luogo profondo, nello spazio immenso che si spalanca nel grembo del Dio vivente. Il nostro Salmo 40, ecco, adesso assume il valore di una testimonianza ricapitolativa. Diciamo 40 in alcuni momenti, mi riferisco ad alcuni versetti, a alcune strofe del testo che adesso rileggeremo insieme, ha poi dei riscontri espliciti nel Nuovo Testamento, per cui alcuni versetti del nostro Salmo 40 ci sono forse molto familiari, ma adesso si tratta di rileggere per intero il Salmo. Vi dicevo, una testimonianza ricapitolativa che mette a fuoco la radicalità della relazione tra Dio e me. Dire questo non è chiudersi dentro a un orizzonte dominato dalla logica dell'individualismo. Ci troviamo invece esattamente inseriti nel contesto di una vicenda che è universale, ma dove ciascuno di noi è interpellato, è messo in gioco con il suo vissuto personale, tra Dio e me. Vi dicevo, una testimonianza ricapitolativa, tenendo conto anche del fatto che siamo ormai prossimi alla conclusione del primo libretto del Salterio. Il Salmo 41, che leggeremo se Dio vuole tra una settimana, è l'ultimo salmo del primo libretto, dal Salmo 1 al Salmo 41. Dunque i salmi che precedono, che abbiamo letto nel corso delle settimane passate, fino al nostro Salmo 40, davvero ci conducono in modo sempre più urgente, sempre più precipitoso, ma anche sempre più coinvolgente, sempre più rigoroso alla scadenza che segna la fine di un percorso, ma la fine che è anche il compimento, che è anche l'attuazione di un disegno sviluppato in tutta la sua potenzialità. E sappiamo bene che tutto questo itinerario, ne parlavamo fin dall'inizio di tanti mesi fa, 40 mesi fa, no, 40 settimane fa, ma poi bisogna calcolare le settimane di vacanza e i tempi intermedi, e dunque si va indietro forse quasi un paio d'anni, ed ecco un anno e mezzo, ed ecco il cammino che salmo dopo salmo ci è stato offerto come itinerario di apprendistato alla vita, per imparare a pregare, che è lo stesso che imparare a vivere. E dunque vedete qui i salmi che abbiamo letto queste ultime settimane sono davvero salmi che stringono lo sviluppo dell'intera vicenda nei suoi dati essenziali, per cui il discernimento a cui siamo stati sottoposti, che non lascia tranquillo nessuno di noi, è il discernimento che appartiene alla necessità di portare a compimento un percorso che deve essere dotato di una efficacia pedagogica davvero magistrale. Ecco, ed ecco il nostro Salmo 40, vi dicevo, Salmo che ha una sua composizione complessa, è un salmo di ringraziamento, ma poi è anche un salmo di supplica, ma quel che conta è per l'appunto fermare l'attenzione su questa radicalità della relazione tra Dio e me, che l'orante del nostro Salmo 40 ha ormai acquisito come il criterio determinante per interpretare il cammino compiuto e comunque quello che è in ogni caso il cammino che conferisce alla nostra esistenza umana il suo orientamento caratteristico, positivo, qualificante, come imparare a vivere e come procedere nel cammino della vita. Ecco, siamo giunti proprio alla stretta finale. Ed ecco il nostro salmo che possiamo senz'altro suddividere adesso in tre sezioni. La prima sezione dal versetto 2 al versetto 50, dopo l'intestazione, al versetto 5, da 2 a 5, la seconda sezione dal versetto 6 al versetto 12, poi dal versetto 13 al versetto 18. Tenete presente il fatto, su cui poi non è il caso di insistere adesso, che gli ultimi versetti del nostro Salmo, esattamente dal versetto 14 al versetto 18, sono presenti più avanti nel Salterio e sono i versetti che ci verranno incontro al momento opportuno sotto il titolo di Salmo 70. Infatti sul bordo della pagina qui trovate l'indicazione. Il Salmo 70. E dunque questi versetti che sono qui parte integrante del Salmo 40, che noi leggiamo per esteso in tutte le sue articolazioni, sono poi presenti anche nel Salmo 70 come una unità a sé stante. È un'indicazione su cui varrebbe la pena di riflettere, ma per adesso prendiamo atto del percorso che qui ci viene offerto. Si parte dalla rievocazione di una vicenda che è maturata fino alla testimonianza della gratitudine, come adesso si esprime il nostro orante, un ringraziamento per quello che è successo e per come il Dio vivente si è manifestato nel suo vissuto. Prima sezione del Salmo, fino al versetto 5. Leggo: ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. Ecco, eh, un'attesa nei suoi confronti, un'attesa che è anche una tensione, un'aspirazione, una ricerca, per rendersi conto poi per quello come sono andate le cose, per quello che è avvenuto il momento opportuno, ed è di questo che adesso ci dà testimonianza, si è reso conto che egli si è chinato su di me e ha dato ascolto al mio grido. È lui che era già in ascolto di me che gridavo quando imploravo perché mi accogliesse, ed era già in cammino rivolto verso di me per piegarsi su di me, per venirmi incontro quando io forse andavo cercando all'impazzata di qua e di là. Ecco, questo è avvenuto, e prosegue e spiega in maniera più diretta: mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude, i miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Ecco quello che è avvenuto, quella presenza che mi è venuta incontro, che si è chinata su di me, che mi ha raggiunto là dove io ero alle prese con quella situazione che qui viene descritta con due immagini. La prima immagine è, nella mia Bibbia, la fossa della morte, il pozzo, traducendo in modo più letterale, vale la pena di dir così, il pozzo del fracasso, il pozzo del rimbombo, il pozzo del frastuono, il Bor Shaon. Qui la fossa della morte, sì, è una prospettiva certamente devastante, c'è di mezzo probabilmente anche una patologia grave, premonizione di morte, ma è il pozzo dove rimbombano i rumori più assurdi, le voci più contraddittorie, voci che si fanno udire in modo sonoro, voci interiori, voci che si agitano e provocano uno stordimento dell'animo. Ebbene, io ero immerso nel pozzo del fracasso, dice, e poi parla del fango della palude. Ecco, questo è il fango della palude, dunque un'esistenza alle prese con una piattaforma immonda, disgustosa, una fanghiglia, ma soprattutto un'esistenza priva di un appoggio solido, di un fondamento sicuro, mentre invece più che mai inquietante e angosciante l'esperienza di chi, come si muove, sprofonda un po' di più nelle sabbie mobili. Ecco, questo ero io, e si è chinato su di me. E vedete, si è chinato su di me in maniera tale per cui, come dice qui ancora il versetto 3, poi il versetto 4, là dove rimbombavano quelle voci che provocavano una confusione insopportabile, un canto nuovo, ecco, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Vedete che tutti i rumori si sono placati, e tutte le voci obbediscono coralmente alla armonia di questo unico canto che celebra la lode del Signore. Mi ha tirato fuori, vedete, nel senso che mi ha educato in quella mia condizione di smarrimento a reinterpretare tutti i rumori, tutti i suoni, tutti i richiami, tutte le voci e anche tutte le esplosioni o anche tutti i silenzi che spesso sono più che mai assordanti, silenzi, ed ecco tutto è divenuto in me voce canora che celebra la lode del Signore. E poi in riferimento al fango della palude, vedete, i miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Ecco che là dove io sguazzavo nel fango, là dove io sprofondavo nelle sabbie mobili, un fondamento che ha assunto per me la stabilità di una roccia inamovibile, e ho potuto piantare il mio vissuto, tutte le precarietà di chi evidentemente è alle prese con itinerari impervi, forse molto periferici, forse molto esposti a tutte le intemperie di questo mondo, sì, ma un terreno solido. È lui che si è chinato su di me, vedete, nel senso che mi ha dimostrato che potevo piantare i piedi su una roccia. E un canto nuovo risuona là dove mi sembrava di essere diventato muto o di essere diventato un babelico ripetitore di suoni inconsulti, ed ecco un canto nuovo. E allora prosegue dicendo: molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Questa sua testimonianza, vedete, ha una rilevanza pubblica. Ci tiene a precisarlo, non è un fatto suo singolare, individuale, che tiene riservato per sé, per godersi a modo suo i frutti di questa presenza che si è chinata su di lui con tutti i benefici che ha comportato, e poi si sta rannicchiando nella gratificazione per come sono andate le cose. Niente affatto, perché molti vedranno e avranno timore, confideranno nel Signore. Dunque una testimonianza pubblica la sua. E subito aggiunge, ecco, beato l'uomo che, vedete che la prima sezione del nostro salmo si conclude con la beatitudine. Ricordate che il salmo 1 si apriva con una beatitudine: beato l'uomo che, e il salmo 41, basta che giriamo una pagina e diamo una sbirciatina, beato l'uomo che, dal salmo 1 al salmo 41, è la cornice all'interno della quale si sviluppa tutto il primo libretto del Salterio, tutto l'itinerario, tutto l'apprendistato, tutto il cammino di coloro che sono alla scuola della preghiera per imparare a vivere. Ed ecco, beato l'uomo che, diceva il Salmo 1, beato l'uomo che, dirà il Salmo 41, se ne riparlerà al momento opportuno. Ma qui, versetto 5 del capitolo del Salmo 40, beato l'uomo che, ecco l'uomo beato. Ecco l'uomo beato. E vedete, lui parla di sé, ma parla di sé in terza persona singolare. Parla di sé nel momento in cui ci tiene a testimoniare come il Signore si è chinato su di lui, il Signore, e quello che è avvenuto per lui non è un privilegio riservato a qualche essere straordinario, ma è esattamente quel che è in grado di annunciare come il percorso di maturazione che il Signore rende disponibile, quel percorso che rende praticabile, quel percorso lungo il quale è lui stesso che si avvicina e si piega su ogni essere umano. Questo è l'uomo beato. L'uomo beato, che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi né si volge a chi segue la menzogna. Vedete, qui il nostro il nostro Salmo, questo versetto 5 che sintetizza tutto il percorso compiuto in un atto di ringraziamento, come abbiamo appena letto, che diventa deposito di un insegnamento di valore universale. Questa è la beatitudine. Qui sta la beatitudine, qui sta la realizzazione della vocazione alla vita. Per chi spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi. Dunque, qui, stando alla traduzione che io ho sotto gli occhi, c'è di mezzo l'accantonamento di tutte le forme di arroganza che sono esattamente tutti gli incidenti di percorso che compromettono e in certo modo impediscono, rendono impraticabile quell'itinerario che invece adesso il nostro orante dice è un itinerario aperto, un itinerario disponibile, è un itinerario che il Signore ci offre nella gratuità sempre fedele della sua iniziativa. Beato l'uomo che non si mette dalla parte dei superbi né si volge a chi segue la menzogna. È vero che questo versetto potrebbe anche essere tradotto in modo diverso, forse la nuova traduzione usa un altro linguaggio. Beato l'uomo che non si volge a idolatrie che traviano con inganni, ecco, si potrebbe tradurre così, ci sono studiosi rispettabili più che mai, che suggeriscono di intendere in questo modo. Devo dire che non c'è poi molto da discutere a questo proposito. Tutte le forme di idolatria sono forme di arroganza, di ripiegamento della nostra soggettività umana su se stessa e sul valore intrinseco e autonomo della propria iniziativa umana, che diventa dunque un valore sacro che vuole imporsi e dominando e distruggendo. E dunque attraverso questi inganni, ecco che si perde la strada, si viene traviati, si viene ricondotti a quella condizione di confusione babelica di cui ci parlava precedentemente il nostro orante, a quella condizione di annaspamento nel grande schifoso letamaio della nostra storia umana, per dirlo in maniera un po' plastica, ma è esattamente il fango della palude di cui ci parlava lui stesso. Non sto rincarando la dose, sto semplicemente rileggendo, ma è là dove ci conduce l'idolatria, non c'è niente da fare. Beato l'uomo che spera nel Signore, ecco, beato l'uomo che prosegue in questo cammino. Lui dice: quello che è capitato a me è quello che posso annunciare, testimoniare come il percorso che è aperto per tutti gli uomini dal momento che così Dio si rivela, chinandosi, piegandosi trasmettendo a chi sguazza in una poltiglia fangosa la scoperta di essere agganciato a un approdo sicuro e rieduca la nostra voce umana dal balbettio di chi ripete le menzogne babeliche in modo che sia finalmente educata al canto nuovo della lode. Però vedete, subito si arriva adesso al seconda sezione del nostro Salmo e notate che qui il passaggio dal versetto 5 al versetto 6 è piuttosto come dire, risoluto e impegnativo, perché qui il nostro orante usa la seconda persona singolare. Quanti prodigi tu hai fatto? Nei versetti precedenti ha usato la terza persona singolare, ha parlato del Signore in terza persona singolare. È quello che fa il Signore, beato dunque chi spera nel Signore, lui. E non c'era di mezzo un'esperienza sua diretta, una relazione a tu per tu. Certo, ma adesso vedete, questa relazione a tu per tu viene esplicitata. Ed è il testo che adesso leggiamo, davvero la testimonianza di quell'aspetto, di quella componente del suo vissuto che costituisce evidentemente l'elemento determinante di quella evoluzione di cui ci ha parlato precedentemente in maniera sintetica, in maniera onesta, ma in maniera oggettiva. Adesso vedete, ce ne parla mettendosi in gioco soggettivamente. Io e tu. Leggiamo allora. Quanti prodigi tu hai fatto, Signore mio Dio? Vedete che il pronome di seconda persona singolare ritornerà nel versetto 10 e poi nel versetto 12, anche se nel versetto 12 la mia traduzione lo trascura. E dunque, ecco, sta dicendo: quando gli disegni in nostro favore, sì, non si dimentica mai che non c'è un suo vissuto indipendentemente dalla condivisione di quella che è la vicenda umana, quindi il passaggio alla prima persona plurale non è affatto inopportuno, tutt'altro, perfettamente coerente, ma quel che conta è il tu, quali disegni in nostro favore? Nessuno a te si può paragonare, se li voglio annunziare, proclamare, sono troppi per essere contati. Io resto senza parole. Ha affermato precedentemente che ha imparato a usare la voce per proclamare un canto nuovo, e quella affermazione resta perfettamente sincera e più che mai corretta. Ma adesso vedete, qui è in questione il linguaggio interiore. Il linguaggio interiore. E la relazione a tu per tu con il Dio vivente lo ha condotto a registrare l'insufficienza del suo linguaggio interiore. C'è un affanno nell'animo, in lui, perché ha a che fare nella relazione che implica il rapporto a tu per tu, il rapporto di una appartenenza vitale, il rapporto di una interdipendenza proprio strutturale, e il linguaggio interiore è insufficiente, non si sente adeguato, non sa come descrivere, come illustrare, come commentare, e d'altra parte, vedete, è anche vero che man mano che cresce l'intensità della relazione a tu per tu con il Dio vivente, si rende conto che cresce in lui la consapevolezza di essere coinvolti in una relazione in cui non sono le affermazioni esterne, le dichiarazioni anche rigorose, solenni, eloquenti. Quel che conta è davvero qualcosa di interiore che in questo momento lui non riesce neanche ad esprimere, e che è proprio però come il respiro profondo della vita. Sarà una relazione d'amore, sarà la relazione di un'appartenenza di un'appartenenza radicale e così intima e così essenziale per cui gli mancano le parole. Ma questo non toglie valore alla relazione, tutt'altro. La testimonia nella sua autenticità più misteriosa, ma più vitale che mai. Infatti qui subito aggiunge: sacrificio e offerta non gradisci. Gli orecchi mi hai aperto, questa è la traduzione dal testo ebraico. Poi il nostro salmo citato della lettera agli ebrei usa un altro linguaggio perché viene citato il testo in greco, e anche qui tutta una questione poi di carattere filologico, di carattere esegetico, ma allora nella traduzione in greco si parla del corpo, il corpo è la nostra realtà di esseri umani, in quanto siamo aperti alle relazioni, in quanto siamo strutturati nelle relazioni. Le orecchie, un atteggiamento di ascolto, certamente. C'è una chiamata per me, certo, che mi raggiunge nell'intimo di me stesso, laddove sono sollecitato a aderire alla relazione con colui che mi parla, con colui che è presente, con colui che mi chiama, mettendo in gioco, qui vedete, non semplicemente le orecchie e neanche semplicemente gesti occasionali, per quanto liturgicamente qualificati, ma mettere in gioco me stesso. E me stesso nella concretezza del mio vissuto. Tu gli orecchi mi hai aperti. La lettera in ebraico qui usate più forte. Mi hai scavato le orecchie. Dunque è la ricerca di una relazione dialogica che implica non semplicemente l'uso dell'udito, ma implica davvero la radicale messa in gioco del nostro vissuto interiore, che poi è il nucleo attorno a cui si costruisce il nostro vissuto e tutte le nostre relazioni e il nostro corpo, così dice la traduzione in greco, così riprende l'autore della lettera agli ebrei in un testo famoso. E tutto questo, vedete, il nostro orante sta registrando come il passaggio decisivo di quell'itinerario che lo ha condotto a esprimersi precedentemente con le forme della gratitudine. Ma che cosa è avvenuto? E dove sta lo snodo determinante di quella evoluzione nell'animo suo per cui può dire beato l'uomo che spera nel Signore? E vedete, dice, ma mi mancano le parole. Però, vedete, mentre gli mancano le parole, riesce a farci intendere che è in gioco la consegna totale di quel vissuto che lo riguarda nella concretezza delle sue cose, delle sue relazioni, degli eventi, nelle sue misure di creatura umana. E qui stavo leggendo, vedete, non hai chiesto l'olocausto e vittima per la colpa. Allora io ho detto, ecco io vengo, sul rotolo del libro di me è scritto di fare il tuo volere. Ecco io vengo, dice, io vengo. Sul rotolo del libro, e qui l'accenno alla parola di Dio, che è l'iniziativa sempre gratuita e feconda del Dio vivente, che è messa a nostra disposizione attraverso quelli che già per il nostro orante sono i libri della Sacra Scrittura. Sul rotolo del libro di me è scritto di fare il tuo volere. Ecco, il tuo volere. Il tuo volere. E qui è in gioco, subito leggiamo il seguito, è in gioco davvero quella radicale ristrutturazione di quel desiderio che è la molla portante del mio cammino nella vita. Mio Dio, questo io desidero, dice qui, la tua legge, la tua Torah, è nel profondo del mio cuore, dove in realtà il termine in ebraico è nel mio intimo, nel mio animo, in me stesso. La tua legge, la Torah non semplicemente adesso sono i rotoli, gli scritti e tutte le prescrizioni, ma è proprio il tuo modo di rivelarti, il tuo modo di parlare, il tuo modo di comunicare, il tuo modo di venire incontro, il tuo modo di chinarti su di me. Ed ecco, beato l'uomo che, diceva, e quell'uomo sono io, nel momento in cui scopro che tu attendi da me la consegna di me stesso. La consegna di me stesso. E qui c'è di mezzo, vedete, questa ristrutturazione del mio desiderio, perché io possa davvero venire incontro a te là dove il tuo compiacimento mi chiama, là dove tu ti compiaci. Quella volontà è la tua volontà d'amore, è il tuo compiacerti, è la tua relazione con me, che è una relazione impostata nella gratuità, per come tu ti riveli e per come adesso io sono in grado di corrispondere nella gratuità, per il corrispondere a quel compiacimento, in modo tale da essere partecipi della relazione con la radicale consegna del mio desiderio. È il mio corpo, è il mio vissuto, e ci sono io. Ci sei tu per me, e allora ci sarò io per te. Già. Vedete, su questo il nostro orante adesso insiste. E dice, io ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea, adesso vedete continua ancora a guardarsi attorno, parla della grande assemblea, è la comunità umana nella sua ampiezza più aperta all'universale. Ma è l'umanità intera, e qui quando dice annunzio, qui c'è di mezzo un'evangelizzazione. Questo è quello che posso testimoniare in maniera da offrire un evangelo pubblico, una notizia buona, di valore universale. Ho annunziato, ho evangelizzato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai, non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore, la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato, affermazioni che, vedete, sono sincere. E d'altra parte ci accorgiamo che c'è un certo affanno in questo suo modo di proclamare con tanta insistenza e anche con tanta urgenza le modalità della risposta con cui consegnato il suo vissuto al Signore che chiama, al Signore che si rivela, al Signore che è giusto, al Signore che opera, al Signore che è presente. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea? Non rifiutarmi, Signore. Vedete che qui il versetto 12, l'ultimo versetto della seconda sezione del nostro Salmo, adesso assume il tono della invocazione. Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia, non chiudere. In realtà in ebraico è lo stesso verbo che era stato usato nel versetto 10 a proposito delle labbra. Io non tengo chiuse le labbra, e adesso dice non chiudere lo spazio delle tue viscere, Signore, la tua fedeltà e la tua grazia mi proteggano sempre. Un'invocazione energica, intraprendente, possiamo dire, ma segno di come il nostro orante, questo non ci sorprende affatto, si rende conto di essere ancora fragilissimo, fragilissimo. Un contesto pubblico nel quale la sua testimonianza ha assunto una risonanza evangelica così, così vistosa, così insistentemente proclamata, così sincera, possiamo pure aggiungere. Il nostro orante comunque si rende conto di essere ancora bisognoso di accoglienza, di soccorso, di protezione, di accompagnamento. E tutto questo, vedete, è proprio in rapporto a quello che già da parte sua ha sperimentato, ne sta parlando non a vanvera in termini teorici, ma in termini di autenticità, proprio maturata attraverso gli eventi del suo vissuto, la relazione a tu per tu con il Dio vivente, laddove il Signore gli è venuto incontro e laddove il Signore gli ha dimostrato che da parte sua egli vuole, ecco la volontà, egli si compiace, egli da parte sua desidera che lui, il nostro amico orante, e questo vale per ciascuno di noi, mettiamo in gioco la concretezza del nostro vissuto e la totalità del nostro vissuto, in modo tale che tutto di noi sia strutturato nel desiderio di corrispondere alla parola con cui ci chiama, alla presenza con cui egli si rivela, alla volontà d'amore con cui egli ci visita. E io sono fragilissimo. E allora la terza sezione del nostro Salmo, quando, vedete, il nostro orante prende molto sul serio questa constatazione su cui adesso appena le ultime battute della sezione precedente ci hanno fornito indicazioni così molto, molto approssimative. Prende sul serio il fatto che là dove è chiamato a mettersi in gioco in prima persona singolare, ci sei tu, ci sono anch'io, e in quel mettersi in gioco in nome della sua soggettività personale lo espone a dei rischi estremamente pericolosi. Io e io vengo meno. Nel momento stesso in cui mi raccolgo nell'esercizio del mio vissuto interiore come espressione della mia soggettività, mi accorgo di essere esposto a traviamenti di ogni genere, a sbandamenti, all'esperienza di una inconsistenza, di una fragilità che lì per lì sembrerebbe proprio compromettere il valore positivo della relazione. Ci sei tu e ci sono anch'io con te, ma nel momento in cui dico io, in quello stesso momento mi rendo conto che mi sto banalizzando, sto banalizzando il mio vissuto, lo sto vanificando, lo sto inquinando. E infatti leggiamo, vedete il versetto 13, poiché, dice, mi circondano mali senza numero e le mie colpe mi opprimono. Già, io sono soverchiato da situazioni che dimostrano in tutti i modi come sia incapace di fare di me stesso un soggetto in grado di interloquire in maniera autentica e corrispondente al dono che ho ricevuto. Mi circondano mali senza numero? Le mie colpe mi opprimono? Non posso più vedere? Vedete una sequenza rapidissima di segni che dimostrano proprio l'inconsistenza della mia soggettività, i malanni che mi capitano di tutti i generi, le mie colpe, quelle che mi pesano addosso e continuano ad accompagnarmi come appuntamenti così fastidiosi, e poi addirittura la mia cecità. A un certo punto non ci vedo più, non posso più vedere, man mano che cerco di gestire il mio mondo interiore, mi mi accorgo di essere sempre più intrappolato dentro a un orizzonte senza spiragli. Sarà allora da considerare che sto ripiombando nel pozzo del fracasso e vado a sguazzare nel fango della palude? Non sono più dei capelli del mio capo, dice, in realtà sta parlando proprio di un naufragio, qui sto andando sott'acqua, sono più dei capelli sotto, allora è vero che è ripiombato nelle sabbie mobili, il mio cuore viene meno, io vengo meno. Già, e d'altra parte, vedete, non è finita qui, no, degnati signore, questo degnati, in greco è dokison, Rezè, dice in ebraico, ecco il tuo compiacimento, quel compiacimento di cui già ci parlava precedentemente, c'è la tua volontà. Io sono in grado, in questa condizione che manifesta la impossibile autonomia della mia soggettività, sono in grado soltanto di supplicare te. E vedete, io ci sono, ma ci sono perché ci sei tu, e non posso dire io indipendentemente dall'appartenere a te. Quello che c'è di mio è ridotto al desiderio di corrispondere a te e di affidarmi a te e di immergermi nella corrente di quella volontà d'amore che viene da te. Degnati, Signore, di liberarmi. Accorri, Signore, il mio aiuto. Vergogna e confusione per quanti cercano di togliermi la vita. Vedete, tutte situazioni compromettenti di cui ci parla adesso in maniera così sobria ed essenziale, ma in maniera anche dimostra la serietà e il coraggio del discernimento che ha affrontato nel corso della sua vita, aggredito fino a rendersi conto di come vi viene meno il fiato, la vita qui è il fiato, quanti cercano di togliermi la vita e quante vicende nel corso del suo cammino lo hanno evidentemente condotto a trovarsi intrappolato dentro a vicoli ciechi dove è parso di soffocare, e in più adesso dice retrocedano coperti di infamia quelli che godono della mia sventura. Già l'esperienza di solitudine, l'esperienza di un di una asprezza fastidiosa, insopportabile nel rapporto con un ambiente sfavorevole, proprio là dove da parte sua ha elaborato tentativi di coraggiosa, coerente, onesta risposta alla parola del Signore, ed ecco quelli che godono della mia sventura siano presi da tremore, da vergogna, quelli che mi scherniscono, quante volte si è sentito deriso, frainteso, contestato. E d'altra parte, vedete, tutte situazioni che confermano la fragilità di quella che è la sua capacità di impegno, l'ipotesi di una risoluta presa di posizione, la sua stessa coerenza è intrinsecamente deficitaria, fatiscente, eppure ci sei tu. Ecco, esultino e gioiscano in te quanti ti cercano. Ecco, la mia inconsistenza è più che mai evidente, ma insieme con tutti i buoni motivi per constatare che la mia presa di posizione, la mia consapevolezza, una ipotetica decisione della mia volontà, tutto questo è estremamente Ma prendo coscienza di questo nel momento stesso che sei tu e che io ci sono in relazione a te. Posso dire io perché ci sei tu. E vedete, qui sono gli ultimi versi del nostro Salmo, lui usa un linguaggio propriamente festoso. Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano, dicano sempre il Signore è grande, quelli che bramano la tua salvezza. Io sono povero e infelice, di me ha cura il Signore, non c'è dubbio, vedete, io sono povero e infelice, questo sono proprio io, e tu, ecco, mio aiuto e mia liberazione, mio Dio, non tardare, sei tu la festa e la salvezza dei poveri e io ci sono in questa relazione non perché sono diventato un marziano che è in grado in un'economia robotica di fare di sé una entità rigorosamente funzionante, perfettamente equilibrata, corrispondente al programma stabilito, niente di tutto questo. Io sono povero e infelice, ma ci sei tu, e la tua grandezza vuole anche me, e io ci sono in relazione a te che vieni per educare in me il desiderio di vivere e di amare. Il desiderio di vivere e di amare, che è poi l'espressione della mia libertà, è in tutto e per tutto corrispondente al mio modo di immergermi nella rivelazione della tua grandezza. Grande è il Signore, ed è proprio tutto. Grande sei tu, notate bene che questa è anche la battuta di avvio del Cantico della Madonna. L'anima mia magnifica il Signore, quando la Madonna dice magnifica il Signore, proclama la grandezza del Signore, la grandezza del Signore. E, ecco, ci sei tu e io nel rivelarsi della tua volontà, del tuo desiderio, del tuo compiacimento, ecco che io sono allora veramente in grado di procedere nel cammino della vita. E laddove man mano sto imparando a esercitare in pieno la mia libertà, proprio perché la mia libertà è proprio intrinsecamente determinata dalla fedeltà con cui tu continui a chiamarmi, a educarmi, a chinarti su di me, a raccogliermi nei miei silenzi e a spiegarmi che è per tua volontà che io sono finalmente condotto alla beatitudine della vita. Lasciamo da parte il Salmo 40. Ed ecco, ci risiamo. Vangelo di Marco, capitolo primo, leggevamo i primi 9 versetti di questo capitolo nella seconda domenica di Avvento, adesso abbiamo letto dal versetto 7, leggiamo fino al versetto 11, siamo alle prese dunque con le poche righe di questa introduzione nel Vangelo secondo Marco, ma poche righe allo stesso tempo dotate di una pregnanza programmatica davvero molto impegnativa. Beh, intanto guarda l'icona qui alle mie spalle, ancora una volta vedete il mistero dell'incarnazione, così come abbiamo contemplato e adorato nel tempo di Natale. L'incarnazione in quanto è teologia, per dire che è rivelazione di Dio, il mistero di Dio rivelato, il mistero di Dio rivelato a noi nell'atto di chinarsi, l'incarnazione. L'incarnazione non è uno sviluppo, come dire così, esterno, periferico, marginale, di quel mistero che si è rivelato, ma è esattamente il rivelarsi del mistero. In quell'atto di chinarsi, Dio si è dichiarato, si è presentato a noi. E allora l'icona, vedete, che peraltro ha come titolo la Santa Teofania, la Teofania, la rivelazione di Dio. Questa è la denominazione, ve lo dicevo inizialmente, della festa del battesimo nella tradizione dei cristiani dell'Oriente. È la Teofania, come la comunione della vita trinitaria si è spalancata per noi, la comunione del mistero, della vita di Dio, nell'intimo di Dio. Tutto questo si è presentato a noi nel compiacimento per il Figlio, e per il Figlio che discende nell'abisso, qui è il fiume Giordano, è l'abisso della nostra condizione umana. In questa discesa del Figlio, in questa incarnazione della parola, è il Figlio uomo in mezzo a noi che condivide tutte le espressioni della nostra esistenza creaturale, ecco, è il mistero della comunione di vita nell'intimo di Dio. E l'uomo nuovo, il Figlio del compiacimento, abbiamo a che fare con Gesù. Gesù è in lui tutta la creazione riconciliata, tutta la creazione. In lui il cuore umano, questo riguarda proprio la profondità nella nostra condizione di creature umane, che è determinante per quanto riguarda il nostro inserimento nel contesto della creazione, e d'altra parte tutta la creazione è il quadro predisposto dal creatore per quella vocazione alla vita che ci interpella nella intimità, nella profondità, nella radicalità del nostro cuore umano. Ebbene, in lui il cuore umano è restaurato nella sua profondità. È il mistero di Dio. È il mistero di Dio che si è rivelato a noi nella umanità del Figlio, nell'umanità di quel Figlio di cui il Dio vivente si è compiaciuto, in cui il Dio vivente si è manifestato. Fatto sta, vedete, che fermiamoci qualche momento sul nostro testo evangelico. Ricordate che tutto qui si apre nel Vangelo secondo Marco con quel titolo principio o inizio dell'Evangelo di Gesù, che è Cristo, Figlio di Dio. Dunque il principio di tutto, che è l'Evangelo, che è Gesù. Non torno indietro, siamo rimandati in maniera così essenziale linguaggio, che peraltro è il linguaggio di tutta la rivelazione biblica, che ci sollecita a prendere atto della novità di Dio. Novità di Dio che irrompe nella storia umana e che irrompe con tutta la sua grazia. L'iniziativa di Dio nella storia umana è l'Evangelo, è la novità di Dio. È Lui che ha visitato la nostra storia umana, in maniera tale da esprimersi nella singolare, gratuita, assoluta profondità del suo mistero. Inizio dell'Evangelo, inizio che è l'Evangelo, che è Gesù. E ricordate come il testo è scandito in maniera tale, anche con l'uso di una certa forma verbale su cui riflettevo a suo tempo, adesso non mi ripeto, sono tre momenti, Giovanni Battista, Gesù che viene ed ecco la voce che si fa udire. C'è tutta una premessa, c'è tutta una preparazione, c'è tutta una lunga vicenda di cui Giovanni Battista è l'erede sulla soglia, il fiume Giordano è la soglia per antonomasia nel linguaggio biblico, come sappiamo, e Giovanni Battista qui è il rappresentante dell'umanità, non solo di quel popolo che peregrinò nel deserto e poi attraversando il Giordano entrò nella terra, ma Giovanni Battista rappresentante di tutta l'umanità che dall'antico Adamo è in esilio rispetto al giardino della vita, ed ecco carico Giovanni Battista di tutta la responsabilità di chi continua a custodire le promesse e dunque a orientare personalmente il proprio cammino e il cammino di tutti coloro con cui ha a che fare verso la soglia, è la soglia della terra, il Giordano, confine geografico, è la soglia del giardino della vita. Beh, il Salmo 40, vedete, ci ha parlato abbondantemente di questo percorso. Di questo percorso che è reso accessibile a tutti coloro che dall'antico Adamo in poi sono ancora in esilio sulle strade del mondo, di deserto in deserto, ed ecco il Dio vivente ci è venuto incontro e continua a venirci incontro e vuole finalmente accoglierci laddove attende la risposta alla nostra vocazione alla vita, in quella gratuità d'amore che mentre ci libera, gratuità d'amore che è atto di libertà suprema, è l'atto di consegna che ci sottrae al risucchio inquinatissimo della nostra soggettività umana, che è il principio di tutte le idolatrie che hanno devastato il mondo e che hanno peraltro determinato l'allontanamento dal giardino. Ma fatto sta, vedete che qui adesso Giovanni Battista e Giovanni Battista, versetti 7 e 8, vedete, che cosa dice in rapporto alle promesse? Versetto 7, è qui che comincia il brano evangelico che leggeremo domenica prossima. Dopo di me viene uno che è più forte di me, il forte, dice Ischiros, il forte, il forte. Colui che è più forte di me. Giovanni Battista sa bene di come la sua testimonianza, per quanto generosa e sincera, è fatiscente, è inconcludente, è inopportuna, è inefficace. Ma uno che è forte, e quando dice forte lui intende esattamente colui che porterà a compimento le promesse, cioè colui nel quale la vocazione alla vita per cui Dio ci ha chiamati nella sua umanità sarà attuata in maniera corrispondente alla intenzione, alla volontà, al compiacimento di Dio. Bene, è forte. E poi dice: non sono degno di chinarmi a sciogliere i legacci dei sandali, ne parlavo certamente altre volte, voi ricordate Qui c'è di mezzo una citazione del Deuteronomio del versetto 25, per cui sta parlando dello sposo. Colui che viene, il forte, è lo sposo che porta il sandalo, e dunque nessuno può togliergli il sandalo, che invece avviene nel caso che colui che avrebbe dovuto sposare la vedova si ritira rispetto agli impegni che lo riguardano, allora gli viene tolto il sandalo, che è un segno di disonore. Ma guai a pensare un'ipotesi del genere. Abbiamo a che fare con lo sposo e colui che battezza con lo Spirito Santo. È la terza affermazione di Giovanni qui riguardo di colui che viene, il forte, lo sposo, il protagonista di una nuova creazione, perché colui che battezza nello Spirito Santo è davvero il personaggio che diventa il riferimento attorno al quale lo Spirito creatore, che all'inizio aleggiava sull'abisso e che con potenza ha operato in maniera tale da instaurare l'ordine della creazione, ecco adesso in lui che viene è lo Spirito creatore che si dispiega, si effonde, si manifesta in tutta la sua potenza creatrice. Una nuova creazione, colui che viene, il forte, lo sposo, il protagonista della nuova creazione. Così dice Giovanni. Ed ecco veramente colui che viene. E qui certamente per Giovanni sorprese, ma anche per noi sorprese, tutto è sorprendente, perché il messaggio proclamato da Giovanni è un messaggio coerente, un messaggio peraltro fondato su promesse ricevute attraverso una lunga storia, ma colui che viene è subito manifestazione per noi di una novità che ci sconcerta, che ci ridimensiona, ma è appunto esattamente quella novità che è rivelazione di Dio e rivelazione per noi di come siamo finalmente e saremo finalmente liberati rispetto a quelle che ancora sono le pesanti condizioni imposte dai nostri stessi programmi, dalle nostre stesse aspettative, dai nostri stessi desideri. È appunto alla radice del cuore umano che si tratta di rieducare, proprio l'impianto interiore della nostra vocazione alla vita. E infatti colui che viene, ecco qua, in quei giorni venne Gesù e fu, e qui bisogna, c'è sempre quel verbo e genetò, fu così che venne Gesù da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano, quel che segue. Beh, il primo dato che merita di essere messo in evidenza è che Gesù viene da dei margini geografici che sono oggettivamente squalificati. Nazareth, villaggio sperduto nella Galilea, territorio di confine, esposto a situazioni di inquinamento pressoché inevitabile per il contatto con le popolazioni pagane. Dunque viene da Nazareth di Galilea, in maniera da contraddire qualunque aspettativa che fosse coraggiosamente predisposta a accogliere la visita del protagonista. Ed ecco, viene da Nazareth di Galilea. Termine Galilea ritornerà più volte nel Vangelo secondo Marco, più volte, diverse volte, ma sempre tenendo conto del fatto di come questa località geografica è marginale e squalificata. E il titolo di Galilea è un titolo che diventa pressoché dispregiativo. titolo con cui verrà identificato Pietro nel momento in cui tradisce il Signore durante nel racconto della passione. Galileo, ecco. E fatto sta che adesso veniamo a sapere che fu battezzato nel Giordano da Giovanni, laddove i peccatori, confessando i loro peccati, venivano battezzati da Giovanni, e dunque vuole condividere la condizione degli uomini peccatori. Solitudine, marginalità, fino alla morte. E vedete, possiamo ben intendere questo, tutta la catechesi evangelica poi ci condurrà a verificare quello che adesso già possiamo intendere, almeno intravedere, è il suo modo di sposare la condizione degli uomini, la condizione umana, la condizione degli uomini peccatori. Si fa battezzare da Giovanni nel fiume Giordano come gli uomini peccatori, e si fa battezzare, vedete, dove questo battesimo e l'icona a questo riguardo è già una eloquente testimonianza di come siamo invitati a contemplare lo svolgimento dell'itinerario che nella sua condizione umana Gesù dovrà affrontare fino alla morte, la morte degli uomini peccatori. Ecco il suo modo di sposare la condizione umana. E allora, vedete, è veramente un battesimo nel Giordano nel senso di un naufragio nella solidarietà con tutti i derelitti della terra. Non c'è altra motivazione che questa, la solidarietà con tutti coloro che sono sconfitti, che sono perduti, fino alla nudità della morte. La nudità della morte. È il suo battesimo? È il suo percorso di immersione nella prospettiva di un coinvolgimento della sua umanità in relazione a tutto ciò che è umano e tutto ciò che nella nostra condizione umana è segnato dalle conseguenze del peccato fino alla morte. Fino alla morte, la nudità della morte, è il suo battesimo. Ed ecco, vedete che proprio lui qui, uscendo dall'acqua, risalendo dall'acqua, c'è una discesa, una risalita, già questo semplice annuncio è premonizione di quello che serve a sintetizzare tutto il percorso di Gesù nella sua condizione umana, nella sua discesa, nella sua risalita, fino al suo morire in comunione con gli uomini peccatori per un puro motivo di solidarietà gratuita, solidarietà d'amore. Ed ecco la sua risalita. E risalendo dall'acqua vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. Qui vedete il soggetto è proprio Gesù. È Gesù che vede i cieli squarciati. C'è l'antica profezia di Isaia, capitolo 63, è il terzo Isaia. Se tu squarciassi i cieli e scendessi. Ecco, Isaia 63. E qui Gesù vede i cieli squarciati. E questa, tra l'altro, è una scena che rimanda in maniera inconfondibile a quella che è stata l'esperienza primigenia nell'ascolto della parola e in quello che è poi l'orientamento della sua missione profetica di Ezechiele nel capitolo primo del libro che è intitolato dal suo nome, il libro di Ezechiele, capitolo primo. Ezechiele vede i cieli aperti mentre esula a Babilonia, mentre è già prigioniero del mondo pagano nella deportazione, vede i cieli aperti e la gloria di Dio. E vedete che quell'apertura dei cieli è corrispondente allo spalancamento del cuore umano. Si apre il cuore umano. È il linguaggio di Ezechiele, ma è il linguaggio che utilizza il nostro evangelista Marco per parlarci di Gesù. Gesù è l'uomo nuovo con il cuore aperto e un cuore aperto che è specchio di quell'intimo segreto che è custodito da sempre nella vita intima, nella vita profonda di Dio. E adesso vedete, quell'intimo segreto trova riscontro nel cuore umano di Gesù. Tra l'altro vedete questo verbo qui, i cieli aperti, squarciati, il verbo schesi, compare solo un'altra volta nel Vangelo secondo Marco, vale la pena di tenerne conto. Se voi, per un momento solo, ma rapidamente, sfogliando le pagine, arrivate al capitolo 15, dunque siamo ormai alla svolta finale del racconto della passione del Signore, capitolo 15, versetto 38. Capitolo 15, versetto 38.
38?
Sì, sì. Il velo del Tempio si squarciò. L'hai trovato? 15, 38. Il velo del Tempio si squarciò. Ecco, questo è il nostro verbo. E vedete che qui, immediatamente prima, Gesù è morto. Gesù, dando un forte grido, spirò. Ecco. Ha recitato il Salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. E spirò un forte grido. Ed ecco il velo del Tempio si squarciò in due dall'alto in basso. Il velo del Tempio è il velo che segna il passaggio dal Santo al Santo dei Santi. Il Santo dei Santi, nel linguaggio dell'alleanza tra il Signore e Israele, è il sacramento della presenza nella sua forma più gratuita e nella sua potenza di rivelazione più misteriosa che mai, ma anche più efficace che mai. Il Santo dei Santi, il massimo segnale della vicinanza mediante la quale Dio si è manifestato facendo alleanza con Israele. E qui vedete il velo squarciato, è come dire si è spalancato il segreto, si è scoperchiato l'intimo, si è si è aperto per noi il grembo del Dio vivente, là dove il figlio del compiacimento, proprio lui, è morto. Laddove Gesù è morto nella condizione umana, ecco il figlio di cui Dio si è compiaciuto, ecco rivelazione dell'intimo di Dio, ecco come abbiamo visto la nudità di Dio. Si è denudato per rivelare se stesso. E Gesù qui vede i cieli squarciati e lui è presente nella condivisione di tutto ciò che è umano con un cuore aperto. È l'uomo nuovo, è veramente l'uomo nuovo. E tra l'altro qui subito, come già abbiamo letto, Gesù vede la colomba. Già. E ricordate Noè che vede la colomba dopo il diluvio, vede la colomba che va, che viene. Noè vede la colomba, e questo richiamo è così essenziale ma così semplice che subito ne apprezziamo il significato. Genesi capitolo 8, dal versetto 8 al versetto 11, vedete in riferimento a lui tutta la creazione è ricomposta nella bellezza che la illumina sotto lo sguardo d'amore del Creatore. E lo spirito che aleggiava sulle acque, lo ricordavo poco prima, nel capitolo primo del Genesi, lo spirito che aleggia, tutta la creazione avviene in forza di questa effusione dello spirito man mano che Dio chiama, ecco, e tutte le creature trovano la loro collocazione, la loro integrazione e la bellezza del creato e la creatura umana chiamata a un rapporto di comunione nella libertà con il Dio vivente immagine, secondo la somiglianza. Ebbene, la colomba di Noè dopo il diluvio, tutta la creazione ricomposta nella bellezza, quella bellezza che splende sotto lo sguardo d'amore con cui il creatore si è compiaciuto. Stando appunto al primo racconto della creazione nel capitolo primo del Genesi. Ma adesso è Gesù, vedete? È Gesù che vede la colomba, vede lo Spirito discendere su di lui come una colomba, così come vede i cieli squarciati. Ed ecco, è proprio vero. Adesso già questa espressione è comparsa, e adesso deve essere assolutamente sottolineata. Colui che viene è il Figlio di cui Dio si compiace. È il Figlio di cui Dio si compiace. Tra l'altro questo verbo, il verbo del compiacimento, risuonava nel Salmo 40 e ve lo facevo notare a suo tempo. E qui adesso la voce, si sentì una voce, si fa udire una voce, in greco fu la voce dai cieli, tu sei, vedete che la voce dice tu. Nel Vangelo secondo Matteo e anche secondo Luca dice costui è, costui, come se la voce si rivolgesse a Giovanni Battista, mentre qui nel Vangelo secondo Marco tu sei il Figlio amato, in te mi sono compiaciuto. È tutto, è il Figlio di cui Dio si compiace, l'uomo con il cuore aperto. E la presenza attorno a cui si ricompone l'ordine splendente di bellezza della creazione si illumina sotto lo sguardo del creatore. È Gesù ed è il Figlio del compiacimento. Notate bene, è risalito dall'acqua, è sprofondato, naufrago nell'abisso, lo sposo dell'umanità, colui che viene dalle situazioni inquinate. Quel tale del Salmo 40 diceva ma io sguazzavo nel fango, e poi ci parlava di un pozzo dove risuonavano le voci più assurde e incomprensibili, eppure rumorose, poderose, intransigenti. Ed ecco, adesso è Gesù, il Figlio di cui mi sono compiaciuto, è la voce. Vedete, ancora un momento, poi bisogna che ci fermiamo, questa figliolanza si manifesta nella sua umanità, a cuore aperto, in ascolto della voce, a tu per tu, mentre raggiunge il fondo oscuro, il fondo inquinato della storia, del mondo, del cuore umano. È il Figlio del compiacimento, vedete, proprio perché si immerge, perché sprofonda, perché si piega, perché nella sua condizione umana condivide tutto quello che è inevitabile conseguenza del fallimento della vocazione umana fino alla morte. E in lui, Figlio, è la volontà di Dio che si rivela. Quella volontà di cui ci parlava il Salmo 40, ecco io vengo per fare la tua volontà, ecco io vengo per farla, diceva quell'orante anonimo, e poi diceva, ma io nel momento in cui dico io già sono frenato, già sono catapultato all'indietro, già sono risucchiato in un vortice pericoloso, io vengo per fare la tua, ma anche il fare la tua volontà è consegna di me alla tua volontà. Io non ci sono se non perché ci sei tu, e ci sono esattamente in quanto sei tu che vuoi. Ed ecco il figlio nel quale la volontà di Dio si rivela. Ed è così che la gratuita volontà d'amore, che è il segreto di Dio, viene vissuta, viene realizzata nella condizione umana, è l'incarnazione. L'incarnazione in quanto la volontà d'amore che è nel segreto di Dio è realizzata nelle cose del mondo, nelle misure della nostra vicenda umana, nella carne umana, nel cuore umano, nel cuore del figlio. È la volontà di Dio. E così il mistero di Dio, vedete, si è fatto conoscere. È veramente qui il battesimo del Signore, un programma teofanico, il programma che inquadra tutta la missione che il figlio porterà a compimento fino alla pienezza definitiva, fino all'evento redentivo, l'evento della morte e risurrezione, ma è teofania, è rivelazione di Dio, così Dio si è fatto conoscere. E questo conviene, vedete, che noi non dimentichiamo mai, sembra un'affermazione banale, così si è fatto, ma tutto il mistero dell'incarnazione è come Dio si è fatto conoscere a noi. Noi non conosciamo Dio per altra via, non conosciamo Dio se non per come Lui si è rivelato a noi. Si è fatto conoscere così, è teofania là dove il figlio è sprofondato nell'abisso. Ed ecco lo spirito creatore che attorno a lui fa splendere la bellezza del creato in tutte le sue componenti, in tutte le sue strutture. Ed ecco la voce dal grembo del Dio vivente. Ecco il figlio del compiacimento. Vedete, non si tratta comunque di ridurre la figliolanza di Gesù ha una definizione verbale, figlio di Dio, così come una sentenza dottrinaria, di cui pure c'è bisogno, e allora ecco, siamo contenti perché abbiamo risposto alla domanda del catechismo, ma non è una definizione verbale. Sapete, a questo riguardo, nel Vangelo secondo Marco, anche gli spiriti immondi sarebbero già più che mai pronti a vincere i concorsi catechistici, perché capitolo 3 versetto 11 vedete, solo un richiamo molto fuggevole, capitolo 3 versetto 11, gli spiriti immondi quando lo vedevano gli si gettavano ai piedi gridando: tu sei il figlio di Dio. Spiriti immondi. Beh, se si tratta semplicemente di proclamare una formula dottrinaria, gli spiriti di Dio sono, gli spiriti immondi sono perfettamente istruiti, e così nel capitolo 5 versetto 7, nel capitolo 4 versetto 61 sono quelli che interrogano durante il racconto della passione Gesù: ma tu sei il figlio di Dio, per condannarlo. Dunque non è una definizione che risuona come un insieme di parole. Questa figliolanza sua sta nella risposta d'amore a cuore aperto, quella risposta d'amore che consegna il vissuto nelle misure che sono proprie di ogni creatura umana. E qui è Gesù di Nazareth, e quindi questa sua figliolanza sta nella sua obbedienza innocente, l'obbedienza che condivide tutto quello che riguarda gli uomini peccatori fino alla morte, e così apre la strada della vita per tutti gli uomini che sono in esilio dalla vita. Più avanti, nel capitolo 9, nel momento della trasfigurazione, ricordate che la voce si fa nuovamente udire, nel versetto 7 del capitolo 9 si formò una nube che avvolse i discepoli nell'ombra e uscì una voce dalla nube: questi è il figlio mio. Adesso la voce si rivolge ai discepoli: questi è, lui è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo, ascoltatelo. Ecco, nella sua obbedienza innocente, ecco la volontà di Dio, l'innocente che ha fatto sua la condizione degli uomini peccatori, ha sposato la condizione umana e fino alla morte, ed ecco la sua figliolanza è testimoniata per come ha portato a compimento il suo cammino nelle misure proprie della nostra condizione umana, nelle misure che sono proprie di una creatura umana, lui che è il figlio del compiacimento, lui che è l'innocente. Ed ecco, sono così aperte, è così aperta la strada della vita per tutti gli uomini in esilio, perché è attraverso tutte le strade dell'esilio che il figlio innocente è passato. E in virtù della sua figliolanza, vedete, anche noi impareremo a consegnarci alla paternità di Dio. Tutta la catechesi del nostro evangelista Marco va in questa direzione: imparare a dire Abba, ma anche qui non è semplicemente l'uso di un vocabolo, Abba, padre mio, padre nostro, Abba. Qui è proprio imparare a consegnarci nella concretezza del nostro vissuto, man mano che la nostra stessa soggettività è spodestata, è sfondata, è sfilacciata, è sguarnita, ed ecco, siamo veramente liberati. Possiamo veramente dire sì. Possiamo finalmente mettere in gioco il nostro povero cuore umano perché si riempia di quel desiderio nuovo e definitivo che immergerà anche la nostra esistenza umana, per quanto derelitta, piagata, fallimentare, mortale essa sia, ma immergerà la nostra esistenza umana in una comunione d'amore con tutte le creature del cielo e della terra. Finalmente possiamo, in virtù della sua figliolanza, anche noi consegnarci alla paternità di Dio. Abba. È proprio vero che il battesimo del Signore è la santa teofania, come dice la liturgia dei cristiani dell'Oriente. Nella carne umana di Gesù di Nazaret noi adoriamo l'epifania del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. In questa adorazione noi siamo finalmente liberi di vivere. In questa adorazione viviamo, in questo tu. Noi scopriamo che ci è data la libertà d'amare. Moriremo, ma moriremo per un motivo d'amore. Ecco, fermiamoci qua. Allora, rileggiamo.